Per me è così.
Sarà. Sarà come dice lei, caro dottore. Ma questa è la mia impressione.
Non dico di no, ma creda che è soltanto così, un'impressione.
Scusi, però l'ha perfino detto, e chiaramente. Non è vero, Marchese?
Che ha detto? Ah, sì, ma non per la ragione che voi credete.
Intendeva dei nostri abiti soprammessi, il suo manto, le nostre tonache da benedettini, e tutto questo è puerile.
Puerile? Ma cosa dice, dottore?
Da un canto, sì, prego, mi lasci dire, Marchesa, ma dall'altro è molto, molto più complicato di quanto possiate immaginare.
Per me è chiarissimo, invece.
Sì. Bisogna intendere questa speciale psicologia dei pazzi. Per cui, guardi, si può essere anche sicuri che un pazzo nota. Può notare benissimo un travestimento davanti a lui e assumerlo come tale. E, sì signori, tuttavia, crederci, proprio come fanno i bambini. Per cui è insieme gioco e realtà. Ho detto perciò puerile. Ma è poi complicatissimo in questo senso che egli ha, deve avere perfettamente coscienza di essere per sé, davanti a se stesso, un'immagine, quella sua immagine là.
Ma sì, l'ha detto.
Ecco, benissimo, un'immagine a cui si sono fatte innanzi altre immagini, le nostre, mi spiego? Ora egli nel suo delirio, acuto e lucidissimo, ha potuto avvertire subito una differenza fra la sua e le nostre, cioè che c'era in noi, nelle nostre immagini, una finzione, e ne ha diffidato. Tutti i pazzi sono sempre armati di una continua, vigile diffidenza, ma questo è tutto. A lui, naturalmente, non è potuto sembrare pietoso questo nostro giuoco fatto attorno al suo, e il suo a noi si è mostrato tanto più tragico quanto più egli, quasi a sfida, mi spiego, indotto dalla diffidenza, ce l'ha voluto scoprire appunto come un giuoco. Anche il suo, sì signori, venendoci avanti con un po' di tintura sulle tempie e sulle guance e dicendoci che se l'era data apposta per ridere.
No, non è questo, dottore. Non è questo, non è questo.
Ma come non è questo?
Io sono sicurissima che egli mi ha riconosciuta.
Non è possibile, non è possibile.
Ma che... m'ha riconosciuta, vi dico. Quando è venuto a parlarmi da vicino, guardandomi negli occhi, proprio dentro gli occhi, m'ha riconosciuta.
Ma se parlava di vostra figlia...
Non è vero, di me. Parlava di me.
Sì, forse quando disse...
Dei miei capelli tinti. Ma non avete notato che aggiunse subito, oppure ricordo del vostro color bruno, se eravate bruna? Si è ricordato perfettamente che io allora ero bruna.
Ma che...
I miei capelli, dottore, sono di fatti bruni come quelli di mia figlia. E perciò si è messa a parlare di lei.
Ma se non la conosce vostra figlia, se non l'ha mai veduta.
Appunto, non capite nulla. Per mia figlia intendeva me. Me com'ero allora.
Ah, questo è contagio, questo è contagio.
Ma che contagio, sciocco.
Scusate, siete stata mai sua moglie voi? Vostra figlia nel suo delirio è sua moglie, Berta di Susa.
Ma perfettamente, perché io, non più bruna come egli mi ricordava, ma così bionda, mi sono presentata a lui come Adelaide, la madre. Mia figlia per lui non esiste, non l'ha mai veduta. L'avete detto voi stesso? E cosa ne sa perciò se sia bionda o bruna?
Ma ha detto bruna così in generale, Dio mio. Di chi vuol fissare comunque, sia bionda sia bruna, il ricordo della gioventù nel colore dei capelli. E voi al solito vi mettete a fantasticare. Dottore... Dice che non sarei dovuto venire io, ma non sarebbe dovuta venire lei.
No, no, parlava di me. Ha parlato sempre a me, e con me e di me.
Alla grazia! Non mi ha lasciato un momento di respiro. E dite che ha parlato sempre di voi, tranne che non vi sia parso che alludesse anche a voi quando parlava con Pietro Damiani.
E chi lo sa? Mi sapete dire perché subito, fin dal primo momento, ha sentito avversione per voi? Soltanto per voi?
La ragione, scusino, può essere anche nel fatto che gli fu annunziata soltanto la visita della duchessa Adelaide e dell'abate di Cluny, trovandosi davanti un terzo che non gli era stato annunziato, subito la diffidenza.
Ecco, benissimo. La diffidenza gli fece vedere in me un nemico, Pietro Damiani. Ma sei intestata che l'abbia riconosciuta?
Oh, su questo non c'è dubbio. Me lo hanno detto i suoi occhi, dottore. Sapete quando si guarda in un modo che nessun dubbio è più possibile. Forse fu un attimo, cosa volete che vi dica?
Non è da escludere, un lucido momento.
Ecco, forse. E allora il suo discorso mi è parso pieno tutto del rimpianto della mia e della sua gioventù per questa cosa orribile che gli è avvenuta e che l'ha fermato là, in quella maschera, da cui non si è potuto più distaccare e da cui si vuole distaccare.
Già, per potersi mettere ad amar vostra figlia... o voi, come credete, intenerito dalla vostra pietà.
Che è tanta, vi prego di credere.
Si vede, Marchesa, tanta che un taumaturgo vedrebbe più che probabile il miracolo.
Permettete che parli io adesso? Io non faccio miracoli, perché sono un medico e non un taumaturgo, io. Sono stato molto attento a tutto ciò che ha detto e ripeto che quella certa elasticità analogica propria di ogni delirio sistematizzato è evidente che in lui è già molto, come vorrei dire, rilassata. Ecco, gli elementi, insomma, del suo delirio non si tengono più saldi a vicenda e questo è molto confortante. Ora, ecco, se con questo trucco violento che abbiamo concertato...
Ma com'è che ancora non ritorna quest'automobile in 3 ore e mezzo?
Come dice?
Quest'automobile, dottore, sono più di 3 ore e mezzo.
Ah, più di 4 per questo.
Potrebbe essere qua da mezz'ora almeno, ma al solito...
Forse non trovano l'abito.
Ma se ho indicato con precisione dove è riposto. E Frida, piuttosto? Dov'è Frida?
Sarà forse in giardino con Carlo.
La persuaderà a vincere la paura.
Ma non è paura, dottore, non ci creda. È che si secca.
Fatemi il piacere di non pregarla affatto, eh? Io so com'è.
Aspettiamo con pazienza. Tanto si farà tutto in un momento e deve essere di sera. Se riusciamo a scrollarlo, dicevo, a spezzare d'un colpo con questo strappo violento i fili già rallentati che lo legano ancora alla sua finzione, insomma, se otteniamo che riacquisti d'un tratto la sensazione della distanza del tempo,
sarà guarito. Lo distaccheremo.
Potremo sperare di riavviarlo come un orologio che si sia arrestato a una certa ora. Ecco, sì, quasi coi nostri orologi alla mano, aspettare che si rifaccia quell'ora, là, uno scrollo, e speriamo che esso si rimetta a segnare il suo tempo dopo un così lungo arresto.
Ah, Carlo, e Frida, dove se n'è andata?
Eccola, viene a momenti.
L'automobile è arrivata?
Sì.
Ah, sì, e ha portato l'abito?
È già qui da un pezzo.
Ah, benissimo, allora.
E dov'è?
Ma, ora vedrete. Ecco qua.
Sua Altezza, la Marchesa Matilde di Canossa.
Ma di Toscana, prego. Canossa è il mio castello.
Ma guarda, pare un'altra.
Pare me. Dio mio, vedete? Ferma, Frida, ferma. Vedete? È proprio il mio ritratto vivo.
Sì, perfetto, il ritratto.
Eh sì, c'è poco da dire. È quello. Guarda che tipo.
Non mi fate ridere, che scoppio. Dico, ma che vitino avevi, mamma? Mi sono dovuta succhiare tutto per entrarci.
Aspetta, ferma. Queste pieghe... Ma ti va così stretto veramente?
Oh, soffoco. Bisognerà far presto, per carità.
Ma dobbiamo prima aspettare che si faccia sera.
No, non ci resisto fino a sera.
Ma perché te lo sei indossato così subito?
Appena l'ho visto, la tentazione irresistibile.
Potevi almeno chiamarmi, farti aiutare. È ancora tutto spiegazzato, Dio mio.
Ho visto, mamma, ma pieghe vecchie. Sarà difficile farle andare via.
Non importa, Marchesa. L'illusione è perfetta. Con permesso, si collochi così, qua, a una certa distanza, un po' più avanti.
Per la sensazione della distanza del tempo.
20 anni dopo. Un disastro, eh?
Non esageriamo.
No, dicevo anche... Dico per l'abito. Dico per vedere...
Ma per l'abito, dottore, altro che 20 anni. Sono 800. Un abisso. E glielo vuol far saltare davvero con un urtone. Da lì a qua. Da Frida alla Marchesa. Ma lo raccatterà a pezzi col corbello. Signori miei, pensateci. No, dico sul serio. Per noi sono 20 anni, 2 abiti e una mascherata. Ma se per lui, come dice lei, dottore, si è fissato il tempo, se egli vive là, con lei, 800 anni addietro, dico, sarà tale la vertigine del salto che è piombato in mezzo a noi?
No.
Ma come dice di no?
No, perché la vita, caro barone, riprende. Qua, questa nostra, diventerà subito reale anche per lui e lo tratterrà subito, strappandogli ad un tratto l'illusione e scoprendogli che sono appena 20 gli 800 anni che lei dice. Sarà, guardi, come certi trucchi, quello del salto nel vuoto, per esempio, del rito massonico, che pare chissà che cosa e poi alla fine si è sceso uno scalino.
Oh, che scoperta! Ma sì, guardate Frida la Marchesa, dottore. Chi è più avanti? Noi vecchi, dottore. Si credono più avanti i giovani. E non è vero. Siamo più avanti noi di quanto il tempo è più nostro che loro.
Se il passato non ci allontanasse.
Ma no. Da che? Se i giovani debbono fare ancora quel che abbiamo fatto noi, dottore. Invecchiare, rifacendo su per giù le stesse sciocchezze. L'illusione è questa, che si esca per una porta davanti dalla vita. E non è vero. Se appena si nasce si comincia a morire, chi per primo ha cominciato è più avanti di tutti. E il più giovane è il padre Adamo. Guardate là, d'otto cent'anni più giovane di tutti noi, la marchesa Matilde di Toscana.
Ti prego, Tito, non scherziamo.
Ah, se ti pare che io scherzi.
Ma sì, Dio mio, da che sei venuto?
Come? Mi sono perfino vestito da benedettino.
Già, per fare una cosa seria.
Dico, se è stato serio per gli altri, ecco, per Frida ora, per esempio. Ah, le giuro, dottore, che non capisco ancora che cosa lei voglia fare.
Ma lo vedrà, mi lasci fare. Sfido se lei vede la marchesa ancora vestita così.
Ah, perché deve anche lei?
Sicuro, sicuro, con un altro abito che è di là, per quando a lui viene in mente di trovarsi davanti alla marchesa Matilde di Canossa.
Di Toscana, di Toscana.
Ma è lo stesso.
Ah, ho capito. Se ne troverà davanti due.
Due, precisamente, e allora...
Venga qua, dottore, sempre.
Eccomi.
Per Dio, ma dunque...
Che cosa?
Vi interessa tanto veramente? Tanto da prestarvi a questo? È enorme per una donna.
Per una donna qualunque?
Ah, no. Per tutte, cara, su questo punto. È un'abnegazione...
Io la devo.
Ma non mentite. Voi sapete di non avvilirvi.
E allora? Che abnegazione?
Quanto basta per non avvilire voi agli occhi degli altri, ma per offendere me.
Ma chi pensa a voi in questo momento?
Ecco, ecco, dunque, sì, faremo così, dottore. E voi? Voi, dico a voi. Andate a chiamare uno di quei tre là.
Sì, subito.
Ma dobbiamo fingere prima di licenziarci.
Appunto, lo faccio chiamare per predisporre il vostro licenziamento. Tu, Tito, puoi farne a meno, tu resta qua.
Ma sì, sì, ne faccio a meno, ne faccio a meno.
Anche per non metterlo di nuovo in diffidenza, capisci?
Ma sì, quantité négligeable.
Bisogna dargli assolutamente, assolutamente la certezza che ce ne siamo andati via.
Permesso?
Avanti, avanti. Ecco, voi vi chiamate Lolo? Voi?
Lolo o Landolfo, come vuole.
Bene, guardate, adesso il dottore e la marchesa si licenzieranno.
Benissimo. Basterà dire che hanno ottenuto dal pontefice la grazia del ricevimento. E lì, nelle sue stanze, che geme, pentito di tutto ciò che ha detto e disperato che la grazia non lo terrà. Se vogliono favorire, avranno la pazienza di indossare di nuovo gli abiti.
Sì, sì, andiamo, sì, sì. Andiamo.
Aspettino, mi permetto di suggerire loro una cosa. D'aggiungere che anche la marchesa Matilde di Toscana ha implorato con loro dal pontefice la grazia che sia ricevuta.
Ecco, vedete se mi ha riconosciuta?
No, mi perdoni. È che teme tanto l'avversione di quella marchesa che ospitò il Papa nel suo castello. È strano. Nella storia che io sappia, ma loro signori sono certo in grado di saperlo meglio di me, non è detto, è vero, che Enrico IV amasse segretamente la marchesa di Toscana.
No, no, affatto non è detto. Anzi, tutt'altro.
Ah, ecco, mi pareva, ma egli dice d'averla amata, lo dice sempre. E ora teme che lo sdegno di lei per questo amore segreto debba agire a suo danno sull'animo del pontefice.
Bisogna fargli intendere che questa avversione non c'è più.
Ecco, benissimo.
Benissimo, già. Perché è precisamente detto nella storia, se voi non lo sapete, che il Papa si arrese proprio alle preghiere della marchesa Matilde e dell'abate di Cluny. E io vi so dire, caro Belcredi, che allora, quando si fece la cavalcata, intendevo appunto avvalermi di questo, per dimostrargli che il mio animo non gli era più tanto nemico quanto egli si immaginava.
Ma allora, a meraviglia, cara marchesa, seguite. Seguite la storia.
Ecco, senz'altro allora la signora potrebbe risparmiarsi un doppio travestimento e presentarsi con Monsignore sotto le vesti di Marchesa di Toscana.
Ah,
no, no, questo no, per carità, rovinerebbe tutto. L'impressione del confronto deve essere subitanea, di colpo. No, 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 Marchesa, andiamo, andiamo. Lei si presenterà di nuovo come la duchessa Adelaide, madre dell'imperatrice, e ci licenzieremo. Questo è soprattutto necessario, che egli sappia che ce ne siamo andati via. Su, su, non perdiamo altro tempo, che ci resta ancora tanto da preparare.
Io sono pronta, andiamo. Prego. Dottore.
Ma io incomincio a aver di nuovo una gran paura.
Ma da capo, Frida.
Era meglio se lo vedevo prima.
Ma credi, non ce n'è proprio di che.
Non è furioso?
Ma no, è tranquillo.
Malinconico. Non hai sentito che ti ama?
Grazie tante, giusto per questo.
Non ti vorrà far male.
Ma sarà poi l'affare di un momento.
Già, ma là al buio, con lui.
Per un solo momento. E io ti sarò accanto e gli altri saranno tutti dietro le porte, in agguato, pronti ad accorrere. Appena si vedrà davanti tua madre, capisci? Per te la tua parte sarà finita.
Il mio timore piuttosto è un altro, che si farà un buco nell'acqua.
Non cominciare, ti prego, Tito. A me il rimedio pare efficacissimo.
Anche a me, anche a me. Già l'avverto in me, sono tutto un fremito.
Ma i pazzi, cari miei, non ragionano.
Ma che c'entra qua il ragionamento, scusa?
Come? Non ti pare tutto un ragionamento che, secondo noi, egli dovrebbe fare vedendo lei e vedendo sua madre? Ma lo abbiamo architettato noi tutto quanto.
Ma no, niente affatto. Che ragionamento? Gli presentiamo una doppia immagine della sua stessa finzione, come ha detto il dottore.
Senti, io non ho mai capito perché si laureino in medicina.
Chi?
Gli alienisti.
Oh, bella. In che cosa vuoi che si laureino?
Se fanno gli alienisti.
Appunto. In legge, cara. Tutte chiacchiere. E chi più sa chiacchierare, più è bravo. Elasticità analogica, la sensazione della distanza del tempo. E intanto, la prima cosa che dicono è che non fanno miracoli, quando ci vorrebbe proprio un miracolo. Ma sanno che più ti dicono che non sono taumaturghi e più gli altri credono alla loro serietà, non fanno miracoli e cascano sempre in piedi, che è una bellezza.
Eccoli. Eccoli. Accennano a venire di qua.
Ah, sì?
Ah, sì. Pare che egli li voglia accompagnare. Sì, sì. Eccolo, eccolo.
Ritiriamoci,
sì,
allora.
Sì, ritiriamoci.
Sì,
andiamo,
sì, sì, sì.
No.
Ritiriamoci. No, Bertoldo. Voi restate qua.
Io devo restare?
E io vi domando come potrei essere astuto se poi mi credono caparbio.
No, ma no, che caparbio, per carità.
Sarei per voi allora veramente astuto?
No, no, né caparbio né astuto.
Non, signore, se la caparbietà non è vizio che possa accompagnarsi con l'astuzia, speravo che, negandomela, almeno un po' d'astuzia me la voleste concedere. Ma se ve la volete tenere tutta per voi.
Ah, come io vi sembro astuto.
No, monsignore, non sembrate affatto. Con permesso, qua sulla soglia una parola in confidenza a Madonna la Duchessa. Vostra figlia vi è cara veramente?
Ma sì, certo.
E volete che la ricompensi con tutto il mio amore dei gravi torti che ho verso di lei? Benché non dobbiate credere alle risolutezze di cui mi accusano i miei nemici.
No, no, io non ci credo, non ci ho mai creduto.
Ebbene, allora volete...
Che cosa?
Che io ritorni all'amore di vostra figlia? Non siate amica. Non siate amica della Marchesa di Toscana.
Eppure vi ripeto che ella non ha pregato, non ha scongiurato meno di noi per ottenere la vostra grazia.
Non me lo dite, non me lo dite, ah, per Dio, Madonna, non vedete che effetto mi fa?
Voi l'amate ancora?
Ancora? Come dite ancora? Ma voi forse sapete, nessuno lo sa, nessuno deve saperlo.
Ma forse lei sì lo sa, se ha tanto implorato per voi.
Monsignore, com'è vero che questa mia moglie io ho saputo d'averla soltanto dopo? Tardi, tardi. E anche adesso, sì, devo averla. Non c'è dubbio che l'ho. Ma vi potrei giurare che non ci penso quasi mai. Sarà peccato, ma non la sento. Proprio non me la sento nel cuore. Ma è meraviglioso però che non se la senta nel cuore neanche sua madre. Mi parla dell'altra e con un'insistenza che non riesco proprio a spiegarmi.
Forse per levarvi, maestà, un'opinione contraria che abbiate potuto concepire della Marchesa di Toscana. Dico ben inteso in questo momento.
Ah, perché anche tu sostieni che mi sia stata amica?
Sì, in questo momento sì, maestà.
Ecco, sì, proprio per questo.
Ho capito. Vuol dire allora che non credete che io l'ami. Ho capito, ho capito. Non l'ha mai creduto nessuno. Nessuno mai sospettato. Meglio così, basta, basta. Monsignore, avete veduto? Le condizioni da cui il Papa ha fatto dipendere la revoca della scomunica non ha nulla, ma proprio nulla a vedere con la ragione per cui mi aveva scomunicato. Dite a Papa Gregorio che ci rivedremo a Bressanone. E voi, Madonna, se avrete la fortuna di incontrare la vostra figliuola giù nel cortile del castello della vostra amica Marchesa, che volete che vi dica? Fatela salire. Vedremo se mi riuscirà di tenermela stretta accanto moglie e imperatrice. Molte fin qui si sono presentate assicurandomi d'essere lei, quella che io, sapendo di averla, sì, ho pur cercato qualche volta, non è vergogna, mia moglie? Ma tutte, dicendomi di essere Berta, dicendomi di essere di Susa, non so perché, si sono messe a ridere. Capite? A letto, io senza quest'abito, lei anche, un uomo e una donna, è naturale, non si pensa più a ciò che siamo. L'abito appeso resta come un fantasma.
E io penso, monsignore, che i fantasmi in generale non siano altro in fondo che piccole scombinazioni dello spirito. Immagini che non si riesce a contenere nei regni del sonno, si scoprono anche nella veglia, di giorno, e fanno paura. Io ho sempre tanta paura, quando di notte me le vedo davanti, tante immagini scompigliate che ridono, smontate da cavallo. Basta. Vi ho trattenuto anche troppo qui in piedi. Vi ossequio, Madonna. Vi riverisco, Monsignore.
Ah, buffoni, buffoni, buffoni. Un pianoforte di colori. Appena la toccavo, bianca, rossa, gialla, verde. E quell'altro là, Pietro Damiani. Ah, ah, perfetto, azzeccato, si è spaventato di ricomparirmi davanti.
Ma cosa?
Oh, guarda questo imbecille che sta a mirarmi a bocca aperta. Ma non lo capisci? Non vedi come li paro, come li concio, come me li faccio comparire davanti, buffoni spaventati? E si spaventano solo di questo, che io stracci loro addosso la maschera buffa, come se non li avessi costretti io stesso a mascherarsi per questo mio gusto qua di fare il pazzo.
Ma come? Che dice?
Ma dunque? Ah, basta, finiamola. Mi sono seccato. Per Dio! L'impudenza di presentarsi qua, a me, ora, col suo ganzo accanto. E avevano l'aria di prestarsi per compassione, per non far infuriare un poverino già fuori del mondo, fuori del tempo, fuori della vita. Altrimenti quello là, ma figuratevi se l'avrebbe subita una simile sopraffazione. Oh, loro sì, tutti i giorni, ogni momento, pretendono che gli altri siano come li vogliono loro. Ma non è mica una sopraffazione questa, che è il loro modo di vedere, di pensare, di sentire. Già, ciascuno ha il suo, Anche voi avete il vostro, certo. Ma quale può essere il vostro? Quello della mandria, misero, labile, incerto. E quelli ne approfittano e vi fanno subire e accettare il loro, per modo che voi sentiate e vediate come loro. O almeno si illudono, perché poi che riescono a imporre parole. Parole che ciascuno intende e ripete a suo modo. Ma si formano pure così le cosiddette opinioni correnti. E guai a chi un bel giorno si trovi bollato da una di queste parole che tutti ripetono. Per esempio, pazzo. Per esempio, che so, imbecille.
Ma dite un po'. Ma si può star quieti a pensare che c'è uno che si affanna a persuadere gli altri che voi siete come vi vede lui? A fissarvi nella stima degli altri secondo il giudizio che lui si è fatto di voi. Ah, pazzo, pazzo. Ah, non dico mica ora che lo faccio per scherzo, ma prima che battessi la testa cadendo da cavallo.
Vi guardate negli occhi. Che rivelazione, eh? Sono pazzo? Non sono pazzo? Via, sì, sono pazzo. E allora, per Dio, inginocchiatevi! Inginocchiatevi! Vi ordino di inginocchiarvi! E toccate tre volte la terra con la fronte! Giù! Tutti davanti ai pazzi! Si deve star così!
Su via, pecore, alzatevi! Non avete obbedito. Potevate mettermi la camicia di forza. Schiacciare uno col peso d'una parola. Che è? Una mosca. Ma tutta la vita è schiacciata così dal peso delle parole. Il peso dei morti. Spunta il giorno, eh?
Il tempo è davanti a voi, un'alba. Ah, questo giorno che ci sta davanti, voi dite, ce lo faremo noi. Sì, voi. E salutatemi tutte le tradizioni, e salutatemi tutti i costumi. Mettetevi a parlare, ripeterete tutte le parole che si sono sempre dette. Credete di vivere. Rimasticate la vita dei morti. Tu non capisci niente già al solito, eh? Come ti chiami?
Io? Bertoldo.
Ma che Bertoldo, sciocco. Qua, Quattrocchi, come ti chiami?
Veramente mi chiamo Fino.
Fino?
Fino Pagliuca, sì signore.
Ma se vi ho sentiti chiamare tante volte tra voi, tu ti chiami Lolo?
Sì, signore. Mm. Oddio, ma allora...
Che cosa?
No, dico che...
Non sono più pazzo, ma no! Non mi vedete. Scherziamo alle spalle di chi ci crede. So che tu ti chiami Franco.
Sì.
E tu aspetta...
Momo.
Ecco, Momo.
Ma dunque! Oddio!
Che? Niente? Facciamoci tra noi una bella, lunga... Grande risata!
È guarito!
Sarà vero!
Com'è?
Tu non ridi, eh? Sei ancora offeso, ma no! Non dicevo mica a te, sai. Conviene a tutti, capisci? Conviene a tutti far credere pazzi certuni. Per avere la scusa di tenerli chiusi. E sai perché? Perché non si resiste a sentirli parlare. Che dico io di quelli là che se ne sono andati? Che uno è una baldracca, l'altro un sudicio libertino, l'altro un impostore. Non è vero. Nessuno può crederlo. Ma tutti stanno ad ascoltarmi spaventati. Vorrei sapere perché se non è vero. Non si può mica credere a quello che dicono i pazzi. Eppure... Si stanno ad ascoltare così, con gli occhi sbarrati dallo spavento. Perché? Va, dimmi tu perché. Sono calmo, vedi?
Ma perché forse credono
no,
che...
No, no, caro, no, no, non così. Guardami bene negli occhi. Non dico che sia vero, va, sta tranquillo. Niente è vero.
Ma guardami negli occhi.
Sì, ecco, bene.
Ah, lo vedi anche tu. Lo hai anche tu ora lo spavento negli occhi, perché ti sto sembrando pazzo. Ecco la prova!
Ma che prova?
Ma con questo vostro sgomento, perché ora di nuovo vi sto sembrando pazzo. Eppure, per Dio, lo sapete. Lo credete, lo avete creduto fino ad ora che sono pazzo. È vero o no? Ma lo vedete. Lo sentite che può diventare anche terrore con questo sgomento, come per qualche cosa che vi faccia mancare il terreno sotto i piedi, vi tolga l'aria per respirare, per forza, perché trovarsi davanti a un pazzo, sapete che significa? Significa trovarsi davanti a uno che vi scrolla dalle fondamenta tutto quanto avete costruito in voi e attorno a voi, la logica di tutte le vostre costruzioni. Che volete? Costruiscono senza logica, beati loro, i pazzi. O con una loro logica che vola come una piuma, volubili, volubili. Oggi così e domani chissà come. Voi vi tenete forte. E essi non si tengono più, volubili, volubili. Voi dite, ah, questo non può essere. E per loro può essere tutto. Ma voi dite che non è vero, e perché? Perché non par vero a te, a te, a te e a 100.000 altri. Ah, cari miei, allora bisognerebbe vedere che cosa invece par vero a questi 100.000 altri che non sono detti pazzi e che spettacolo danno dei loro accordi fiori di logica. Io so che a me, bambino, appariva vera la luna nel pozzo. E quante cose mi parevano vere e credevo a tutto quello che mi dicevano gli altri. Ed ero beato. Perché guai! Guai se non vi tenete più forte a ciò che vi par vero oggi, a ciò che vi parrà vero domani, anche se sia l'opposto di ciò che vi pareva vero ieri. Guai se vi affondaste come me a considerare questa cosa orribile che fa veramente impazzire. Che se siete accanto a un altro e gli guardate gli occhi,
come io guardavo un giorno certi occhi, potete figurarvi come un mendico davanti a una porta in cui non potrà mai entrare. Chi vi entra non sarete mai voi col vostro mondo dentro, come lo vedete, lo toccate, ma uno ignoto a voi. Come quell'altro, nel suo mondo impenetrabile, vi vede e vi tocca. Ah! Oh, si è fatto buio qua.
Vuole che vada a prendere la lampa?
La lampa, sì. Credete che non lo sappia, che appena volto le spalle con la mia lampa a olio per andare a dormire, accendete la luce elettrica qui per voi e anche là nella sala del trono. Fingo di non vederla.
Ah, vuole allora...
No, ma cercherebbe. Voglio la mia lampa.
Ecco, sarà già pronta qua, dietro la porta.
Ecco, un po' di luce. Sedete attorno alla tavola. No, ma non così, in belli e sciolti atteggiamenti. Ah, ecco, tu così. E tu così. Ah, ah, così. E io qua. Oh, che bel raggio decorativo. Giova a noi. Giova la luna. Io per me ne sento il bisogno e mi ci perdo spesso a guardarla dalla mia finestra. Chi può credere a guardarla che lo sappia che 800 anni siano passati e che io seduto alla finestra non possa essere davvero Enrico IV che guarda la luna. Guardate, eh? Guardate che magnifico quadro notturno, l'imperatore tra i suoi fidi consiglieri. Ah, ci provate gusto, eh?
A sapere che non era vero.
Vero che cosa?
No, ecco, perché a lui è entrato nuovo in servizio. Io appunto questa mattina dicevo, peccato, così vestiti e con tanti bei costumi là in guardaroba e con una sala come quella.
Ah beh? Peccato, dici?
Già, che non sapevamo...
Di rappresentarla per burla qua, questa commedia?
Perché credevamo che...
Ecco, sì, che fosse sul serio.
E com'è? Vi pare che non sia sul serio?
Se lei dice che...
Dico che siete sciocchi! Dovevate sapervelo fare per voi stessi, l'inganno. Non per rappresentarlo davanti a me e davanti a chi viene qua in visita di tanto in tanto, ma così, per come siete naturalmente, tutti i giorni. Davanti a nessuno. Per te, capisci? Che in questa tua finzione ci potevi mangiare, dormire e grattarti anche una spalla, se ti sentivi prurito. Sentendovi vivi, vivi veramente nella storia del 1100 qua alla corte del vostro imperatore Enrico IV. E pensare da qui, da questo vostro mondo, da questo vostro tempo remoto così colorito e sepolcrale, pensare che a una distanza di 8 secoli in giù, gli uomini del 1900 si abbaruffano intanto, si arrabattano in un'ansia senza requie di sapere come si determineranno i loro casi, di vedere come si stabiliranno i fatti che li tengono in tanta ambascia e in tanta agitazione, mentre voi invece già nella storia, con me. E per quanto tristi i miei casi, aspre le lotte, dolorose le vicende, già storia, non cangiano più, non possono più cangiare, fissati per sempre.
Ah, bello, bello.
Bello. Sì, bello, bello, ma basta. Ora che lo sapete voi, non potrei più farlo io. A partire. Debbo farla pentire d'essere venuta qua. Da suocera, oh, mi si è mascherata. E lui da padre abate. E mi portano con loro un medico per farmi studiare. Ah, buffoni! Voglio avere il gusto di schiaffeggiargliene almeno uno. Quello là è un famoso spadaccino. Mi infilterà? Ah, beh, vedremo, vedremo. Chi è?
Deo gratias.
È Giovanni che viene come ogni sera a fare il monacello.
Sì, sì, facciamoglielo fare.
Sciocco, perché? Per fare uno scherzo alle spalle di un povero vecchio che lo fa per amor mio?
Deve essere come vero, non capisci?
Appunto, come vero. Perché solo così non è più una burla la verità. Avanti, avanti, padre. Tutti i documenti della mia vita e del mio regno a me favorevoli furono distrutti deliberatamente dai miei nemici. È solo sfuggita alla distruzione questa mia vita scritta da un umile monacello a me devoto. E voi vorreste riderne? Sedete, padre. Qua, e la lampa accanto. Scrivete.
Eccomi pronto, maestà.
Il decreto di pace emanato a Magonza giovò ai meschini e ai buoni, quanto nocque ai cattivi e ai potenti. Apportò dovizie ai primi, fame e miseria ai secondi.